parla sta particolarmente a cuore. Di nuovo buongiorno da Ilaria Sotis, adesso invece andiamo a Monte Citorio perché esattamente da due minuti è iniziata la presentazione del rapporto annuale dell'Istat, che è la regina di tutte le statistiche. Per noi c'è Francesca Romana Ceci. Francesca, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno da Monte Citorio. Qui in questi momenti proprio sta proprio iniziando nella sala della regina, appunto a Monte Citorio, la presentazione del rapporto annuale dell'Istat 2015 da parte del presidente dell'Istat Giorgio Alleva. Noi siamo qui in studio con un ospite, Linda Laura Sabadini, direttore del Dipartimento Sociale e Ambientale dell'Istat. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Buongiorno direttore.
Per fare subito una prima fotografia di quello che ci dice l'Istat sul nostro paese quest'anno, la prendiamo con il grand'angolo. Diciamo, l'Istat ci dice che nel 2014 il circolo economico internazionale ha mantenuto un ritmo di espansione anche rispetto a quello che è in linea con quello dell'anno precedente, l'andamento del PIL è stato sostenuto negli Stati Uniti. In Italia nel 2014 il PIL in volume italiano ha segnato invece una nuova flessione in media anno a 0,4%, questo è sintesi di una discesa nei primi tre trimestri, di una variazione nulla nel quarto trimestre, quindi per confrontare l'Italia rispetto al resto del mondo. Per stringere il nostro obiettivo, venendo all'Europa, nel 2014 si registrano segnali di ripresa nel mercato del lavoro dell'Unione Europea, il tasso di occupazione sale al 64,9% con un più 0,8 punti in un anno. In Italia l'indicatore cresce ma meno della media europea, arriva a 55,7%, 0,2 punti di crescita. Per raggiungere la percentuale a livello dell'Unione Europea, gli occupati in Italia dovrebbero aumentare di circa 3,5 milioni. Per la prima volta dal 2008 il tasso di disoccupazione scende nell'Unione Europea ma non in Italia. Nell'Unione Europea dal 10,8% del 2013 arriva al 10,2%, non in Italia dove si attesta al 12,7%. Con un più 0,5 punti nell'ultimo anno. Queste un po' le prime informazioni per quanto riguarda l'aspetto economico, che poi è quello pregnante nel nostro paese e che ci porta a parlare del lavoro.
Assolutamente.
Con cui vorrei subito dare la parola a Linda Laura Sabadini. Il lavoro, cosa ci dice l'Istat sul lavoro in Italia?
Ovviamente la questione del lavoro è una delle questioni centrali, una delle priorità fondamentali del Paese, perché è su questo che ci giocheremo, diciamo, la coesione sociale del nostro Paese. Quello che va detto, già l'avete segnalato, che ci sono stati questi segnali importanti che riguardano il 2014 dopo quella caduta molto forte che c'è stata nel 2013 e la caduta che c'è stata in questi anni ha portato a una caduta soprattutto dell'occupazione maschile di 870.000 occupati dall'inizio della crisi del 2008 e in meno invece dell'occupazione femminile, che invece ha avuto un incremento di 64.000 unità. L'occupazione femminile ha tenuto di più, però dobbiamo anche considerare che il tasso occupazione femminile continua a essere al di sotto del 47%, siamo comunque ancora a livelli
quindi
bassi.
Quindi partiva da un livello molto, cioè, più basso.
Siamo soprattutto molto lontani dagli standard europei, Laura Sabadini.
Esatto, siamo lontani dagli standard europei, siamo a 13 punti di tasso d'occupazione femminile in meno dell'Europa e questo ovviamente pesa. Ovviamente questa tenuta maggiore è dovuta a tanti aspetti, è dovuta al fatto che è aumentato il tasso d'occupazione delle ultra cinquantenni, soprattutto per l'elevamento dell'età pensionabile, ma anche per il fatto che arrivano a quest'età donne di generazioni che già da giovani avevano tassi di occupazione più alti, che è aumentata l'occupazione delle straniere, in particolare perché i servizi alla famiglia sono stati uno dei settori, l'unico settore che ha avuto il segno più, le famiglie nella crisi non hanno tagliato su questo, hanno preferito tagliare su altre cose, non tagliano appunto sui servizi agli anziani non autosufficienti e anche perché, diciamo, soprattutto nel sud del paese è successo che la perdita del lavoro dell'uomo capofamiglia è stata sostituita da donne di status sociale basso che hanno cercato di tamponare la situazione.
Ma molto importante, credo, scusa Francesca, sì, il riferimento che sta facendo Linda Laura Sabadini all'allungamento anche dell'età pensionabile delle donne. Sappiamo che ieri sera il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, alla puntata di Porta a Porta di Bruno Vespa, ha accennato all'ipotesi che le donne che possono decidere di andare in pensione un po' prima, dicendo magari vorranno approfittarne se sono diventate nonne o se hanno delle forme di accudimento, una frase che, come dire, ha fatto un po' storcere il naso anche a tutti coloro che invece sull'occupazione femminile spingono molto. Dico che è collegato con noi anche Giancarlo Blangiardo, che insegna demografia all'Università Bicocca ed è un grande esperto della questione demografica e delle sue ricadute, in particolare sul mondo degli stranieri. Professor Blangiardo, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Ci sono dati all'interno di questo rapporto che riguardano il lavoro degli stranieri che ci dicono moltissimo, perché quando parliamo di immigrazione dobbiamo ricordarci che il vero dramma non è l'immigrazione, ma è che a monte c'è un'emigrazione, per cui persone che lasciano un paese e lasciano quel paese più povero, e noi che li accogliamo non siamo neanche in grado di cogliere questa loro ricchezza. Francesca Romana Ceci, torno da te a Montecitorio.
Sì, proprio su questo aspetto del lavoro degli stranieri, Lina Laura Sabadini, come si pongono gli stranieri nel mondo lavorativo?
Allora, da un punto di vista lavorativo, gli stranieri hanno subito una caduta dell'occupazione abbastanza forte. Questo non è un caso, anche perché soprattutto la componente maschile ha risentito della crisi che ha colpito il settore delle costruzioni e dell'industria in senso stretto. E quello che però va detto, che è molto interessante, che abbiamo sviluppato nel rapporto, è un'analisi più approfondita anche della storia lavorativa degli stranieri. Intanto gli stranieri, noi sappiamo che si inseriscono soprattutto in occupazioni meno qualificate, quelle che sono meno richieste da parte degli italiani, e hanno una percentuale, una quota di lavoro irregolare che è molto più alta della componente italiana, che abbiamo stimato arrivare intorno al 20%. Qui stiamo parlando ovviamente di stranieri regolari, certo, che sono residenti all'interno del paese. La cosa interessante è che dopo il primo lavoro metà degli stranieri non ne trova uno migliore, quindi rimane sostanzialmente immobile, il 30% ne trova uno migliore, un altro 23% invece, diciamo, ne trova uno di livello inferiore. Ci sono molte differenze sia per genere che cittadinanza, perché chi retrocede di più in particolare sono le donne, che sono anche quelle che spesso retrocedono di più anche rispetto al lavoro che facevano nel paese di origine. Quindi le donne emergono, le donne straniere, come più immobili nella loro professione nel corso della loro esperienza lavorativa, e anche come quelle che vivono più esperienze di discendenti, diciamo così, come tipologia di lavoro. I cinesi invece, tra le comunità, diciamo, sono quelli che soprattutto da un punto di vista maschile sperimentano di più dinamiche ascendenti, perché magari passano e migliorano, perché passano magari da una situazione di operai nella manifattura a una situazione invece di piccolo commercio. Insomma, la situazione più in generale che noi abbiamo analizzato non riguarda solo il lavoro, riguarda anche aspetti più ampi di integrazione sociale.
Certo, perché questo aiutano poi a capire quello che sta diventando una società, come questa si deve adattare ai cambiamenti. Ricordo che Blangiardo non solo insegna demografia alla Bicocca di Milano, ma è anche fa parte a tutti gli effetti dell'Istituto per lo studio della multietnicità, che proprio a questo mira. Professor Blangiardo, voglio venire da lei, perché quanto ci sta dicendo Linda Laura Sabadini, ricordo che proprio in questi istanti stanno iniziando ad uscire le agenzie di stampa su questo rapporto, e noi della Radio Ne Parla abbiamo pensato che fosse utile, opportuno anche per gli ascoltatori di Radio 1 provare a descrivere questi cambiamenti. Quanto poi il legislatore in Italia ne tiene conto di questa trasformazione della nostra società? 5 milioni di stranieri su 61 milioni di italiani, che però mettiamo proprio da parte anche nelle loro competenze. Blangiardo.
Sì, allora intanto io mi ritrovo perfettamente con quanto ha detto Linda Laura poc'anzi, l'effetto crisi sentito dagli stranieri, la presenza di occupazioni di tipo irregolare da parte della componente straniera e non necessariamente di stranieri irregolarmente presenti in Italia rispetto al soggiorno. L'immigrazione ormai, noi diciamo abbastanza spesso che si tratta di una 21esima regione italiana, perché 5 milioni di persone, abbondanti peraltro, sono l'equivalente del Veneto piuttosto che della Sicilia, quindi è una realtà assolutamente ed estremamente importante. Il fatto di tenerne conto, ecco, Sicuramente c'è un fenomeno che è quella che noi chiamiamo la overqualification, cioè la situazione di gente che ha una formazione di un certo tipo e che poi in Italia naturalmente esprime questa formazione attraverso lavori di livello decisamente più basso. Questo è normale probabilmente non solo in Italia, però indubbiamente è uno spreco di risorse. Ecco, in questo senso direi che noi stiamo sprecando a volte delle competenze, il caso classico sono le badanti ucraine piuttosto che est-europee in genere, che molto spesso sono persone che magari lavoravano nel settore dell'insegnamento e che in Italia ovviamente fanno una mansione di livello decisamente più basso. Ecco,
questo è frutto di mancanza di politiche, è frutto di la crisi che peraltro questo rapporto scandaglia nel dettaglio, crisi che è iniziata nel 2008, c'è una cartina tra le tante che sono pubblicate che mi ha veramente colpito moltissimo, ovvero sia i sistemi locali del lavoro per combinazione delle variazioni dell'occupazione tra il 2008 e il 2014, in cui emerge con chiarezza che l'Italia è quasi sempre o perdente ma in ripresa o vincente ma in calo, cioè l'occupazione davvero si muove poco. Sarebbe anche stupido aspettarsi che per gli stranieri non fosse così, visto che è così per gli italiani, Blangiardo.
Di fatto ci ha detto prima Linda Laura Sabadini la caduta del numero di occupati, questo naturalmente poi nella cartina lo si vede e lo si localizza sul territorio. Il discorso degli stranieri è che le opportunità che il mercato del lavoro italiano offre alla componente straniera sono quelle, quindi è chiaro che pur arrivando con competenze più alte, poi alla fine l'offerta che viene espressa dal sistema produttivo, ma in particolare dalle famiglie, è un'offerta di un certo tipo, quindi che non richiede questi altissimi livelli, per cui non se ne viene fuori, insomma, sostanzialmente io credo che noi siamo in grado al momento di dare questo tipo di occupazione anche a persone che hanno probabilmente aspirazioni e possibilità di avere lavori più alti. Non dimentichiamo un altro particolare che credo emerga abbondantemente nel rapporto, che noi abbiamo anche dei giovani italiani con alti livelli di formazione, addirittura il dottorato in molti casi, che non trovano l'equivalente lavoro in Italia e che sono costretti poi ad andare in giro per l'Europa.
Assolutamente. Senta, c'è un altro aspetto che mi colpisce molto, questo rapporto se ha, così noi siamo i campioni della superficialità, questo gli ascoltatori lo sanno bene, però se ha una parola che in qualche modo forse lo può riassumere è quello di territori, no? L'Istat ha deciso di indagare molto sui territori e le ricadute sulla produzione, le ricadute culturali, le ricadute appunto sulla società. Guardando il tema del mercato del lavoro, ebbene, si vede che vi sono dei territori che viaggiano abbastanza bene, abbastanza velocemente, e guarda caso sono quelli che invece laddove c'è una competenza, sia che sia di un cittadino italiano sia che sia di un cittadino straniero, la sanno sfruttare. Allora perché questo avviene in quei territori che ottengono tassi di occupazione alti, tassi di disoccupazione bassi, non solo nel nord-est, anche qualcosa nel centro Italia? Blangiardo.
Questo avviene perché probabilmente in quei territori ci sono A, delle condizioni di contesto che rendono la cosa possibile, B, un sistema, come dire, una cultura del lavoro, dell'imprenditoria che consente anche in situazioni difficili di cogliere e di valorizzare le opportunità che inevitabilmente si presentano. Quindi io credo che alcune aree del paese che pur hanno vissuto la crisi hanno comunque ancora delle riserve per riuscire a resistere, e in qualche modo adesso in questa fase di leggera ripresa lo stanno dimostrando. Bisognerebbe che questo modo di fare, condizioni di contesto e cultura del lavoro diventasse qualcosa di molto più generalizzato su tutto il resto del paese, ma non è così semplice.
Torniamo a Montecitorio, dove ha iniziato a parlare il presidente Alleva. Andiamo da Francesca Romana Ceci, che è in postazione, con lei c'è Linda Laura Sabadini, capo dipartimento dell'Istat. Francesca.
Sì, ci sono alcuni aspetti che volevamo su cui volevamo tornare. Intanto l'integrazione poi degli stranieri, come con questo cambiamento sul lavoro, cioè con questa mancata ascesa anche, e come sono integrati, cosa risulta?
La cosa interessante che emerge, che abbiamo documentato nel rapporto, è che intanto c'è un livello di integrazione sociale degli stranieri che non è indifferente. È importante per esempio sottolineare che noi abbiamo un 60% circa di stranieri che fonda la propria rete di relazione in Italia sui familiari, ma un'altra parte che la forma anche la fonda su familiari, amici, colleghi, vicini e anche sulle associazioni di stranieri, soprattutto per quanto riguarda, questo è un 10%, soprattutto per quanto riguarda le grandi città. Ma la cosa interessante è che tra quelli che possono fare affidamento su persone in Italia, noi abbiamo una rete, diciamo, di legami che non è indifferente anche con la popolazione italiana. E voglio dare un'immagine particolare che è molto bella e che secondo me è un segnale di speranza anche per il futuro molto forte, che è quella dei bambini. Quello che emerge è che il 69% dei bambini stranieri ha come migliore amico un bambino italiano, e questo significa che i livelli di integrazione, soprattutto in questa fase, diciamo, della vita, potrebbero rappresentare un elemento fondamentale dell'integrazione sociale del futuro, no? Cioè della multiculturalità.
E questo naturalmente significa anche voi che dovete fare le leggi, voi legislatori. Non è un caso che questo rapporto venga presentato a Montecitorio, prendete atto di questo, i rapporti statistici servono anche a questo. Prima di sentire in qualche brano della conferenza stampa che è in corso a Montecitorio,
sì, adesso sta proprio parlando Giorgio Alleva, presidente dell'Istat,
vediamo se riusciamo a sentirlo in diretta dalla sala della regia di Montecitorio.
La base degli spostamenti quotidiani che permette di presentare le informazioni con un riferimento territoriale più vicino ai luoghi dove operano persone, imprese e istituzioni. Grazie a queste nuove possibilità, il rapporto 2015 concentra l'attenzione sulle differenze e sui punti di forza e di debolezza che caratterizzano
punti di forza e di debolezza, immagino,
i soggetti, facendo leva sulla capacità di leggerne le interazioni, di legarne le vicende ai luoghi, di individuare per offrirli alle decisioni dei policy maker.
Eccoli qua, i policy maker che devono appunto prendere decisioni. Linda Laura Sabbadini, ho detto noi siamo i campioni della superficialità, ma quella parola territorio però c'è in questo rapporto, no? In queste
ore. Molto importante questo aspetto, infatti, Linda Laura Sabbadini.
Molto importante questo aspetto che citava il Presidente, perché noi è un po' una chiave di lettura che attraversa tutto il rapporto, cioè per capire veramente quello che sta succedendo nel nostro Paese, non dobbiamo vedere soltanto le grandi differenze territoriali. Le grandi differenze territoriali ci sono, e questa è una cosa che diciamo chiaramente. Il sud ha perso molto di più di quanto abbia perso il nord. La forbice da un punto di vista sociale, del lavoro, della povertà, eccetera, è aumentata in questi anni della crisi, e quindi il sud deve stare nelle priorità del paese, ovviamente, perché se non lo recuperiamo, la ripresa ovviamente non potrà essere poi forte, solida, consolidata. Però la cosa importante è proprio capire che succede nella situazione più minuta del territorio, così come diceva il Presidente parlando dei sistemi locali del lavoro, cioè noi abbiamo avuto che la maggior parte di questi sistemi locali del lavoro, che sono aree più o meno grandi a seconda delle zone, la maggior parte ovviamente hanno perso occupazione e hanno avuto una crescita della disoccupazione, siamo al 67% del totale. Esatto. Abbiamo avuto però alcuni sistemi locali del lavoro che sono sempre stati vincenti, e questi sono in tutto 64, sono Roma, Milano, Bologna, Firenze, quelli turistici per esempio del Trentino, le realtà del
sono in Trentino Alto Adige.
Esatto, nelle realtà del Made in Italy, del Veneto e dell'Emilia Romagna, sull'agroalimentare.
Bisogna andare a guardare come fanno, naturalmente, questo ci sta dicendo Linda Laura Sabbadini.
La cosa fondamentale è capire nel minuto, nella situazione, cioè per orientare adeguatamente le politiche, utilizzare questa analisi più minuta e questa mappatura del territorio per capire su che cosa rilanciare.
Una domanda per Blangiardo che arriva dagli sms degli ascoltatori. C'è un ascoltatore che dice: chissà se il bambino italiano lo sa, fa riferimento ai 7 bambini stranieri su 10 che dicono di avere un migliore amico italiano. E poi un altro messaggio, Blangiardo: non è vero che i ragazzi italiani non vogliono i lavori meno qualificati, insegno in una scuola alberghiera e i miei studenti non trovano lavoro perché gli stranieri accettano condizioni inaccettabili, perché ricattati e in nero, se ci fossero controlli questo non accadrebbe, scrive Alessandra. Questo è poi la situazione del lavoro, Blangiardo.
Allora sì, che il bambino italiano lo sappia, anzi, o il bambino straniero, insomma, siano a conoscenza del fatto che sono amici, io credo che sia un dato di fatto.
Casomai glielo diciamo noi, diciamo.
Nella vita quotidiana noi vediamo, lo vediamo in maniera molto simpatica, che c'è questa forma di interazione, quindi direi è un dato di fatto.
Sì.
Un altro elemento che credo sia importante da non dimenticare è che l'integrazione, abbiamo scoperto con alcune ricerche della Fondazione ISMA, è emerso in maniera estremamente chiara, è qualcosa che non dipende dal colore della pelle o dalla religione, ma spesso dipende anche dalla capacità, col tempo peraltro, quindi con l'anzianità migratoria, di essere, come dire, consapevoli di quelle che sono le regole, le consuetudini, la tradizione, la cultura, del farsi amici eccetera, e questo naturalmente fa tutta integrazione, quindi dobbiamo solo avere la pazienza e guardare un po' alla volta il mezzo bicchiere pieno
e guardare anche forse sul lungo termine. Francesca Romano Ceci, siamo vicinissimi alla chiusura, vuoi concludere tu, vuoi aggiungere qualcosa da Montecitorio?
Volevo aggiungere Linda Laura Sabatini un'ultima parola finale.
Sì, una cosa importante volevo dire a proposito proprio di questo territorio: c'è un'analisi approfondita anche su gruppi da un punto di vista della cultura paesaggistica e del patrimonio culturale. Quello che emerge è che il nostro paese trasversalmente ha una grandissima potenzialità. C'è un gruppo che ha la grande bellezza, che ha le grandissime non solo potenzialità, ha il paesaggio, ha la cultura e ha anche le attività produttive culturali, ma molte altre zone, soprattutto del sud, hanno grandissime potenzialità che non sono adeguatamente sfruttate. Se li analizziamo bene, su questo possiamo creare anche un volano d'economia.
Lo stiamo anche raccontando con la nostra inchiesta sullo spopolamento dei territori. Grazie tantissime a Francesca Romano Ceci, collegata da Montecitorio, al suo ospite Linda Laura Sabatini, Giancarlo Blangiardo da Milano. Grazie ai tecnici Luciano Pecoraro da Montecitorio, Daniele Di Noia e Alessandro Rosi in console qui a Saxa Rubra. La Radio Ne Parla, come tutti i giorni, è realizzata da, appunto, Francesca Romano Ceci, Maria Teresa Bisogno, Daniele Morgera, Maria Grazia Putini. In redazione Francesca Maria Bersani, la regia di Ludovico Suppa. Sentite la sigla. Noi ci abbiamo verso il giornale radio delle 11, dopo ci saranno le notizie economiche e poi la musica di John Vignola. Come sempre vi invito ad andare sul nostro sito, a scaricare i podcast, a riascoltare le puntate e soprattutto a vedere qual è l'SMS che ha riassunto quello che abbiamo detto.